Mentre tentavamo di fare un rillino da mandare alla nostra Ilaria Bartolozzi, che salutiamo, voi forse non la conoscete, ma anche lei è entrata a far parte di Radio Popolare, vi saluto ascoltatrici e ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30, però dal brusio di sottofondo, lo scalpiccio, il trapestio, insomma potrei utilizzare diversi termini da settimana enigmistica, avrete capito che siamo in esterna. Perché siamo in esterna? Perché anche quest'anno Radio Popolare, con un grande stand, è al padiglione 16, proprio all'ingresso. Appena arrivate al padiglione 16, l'uscita è quella sud di Ro Fiera Milano. Noi siamo qui per tutto il weekend con moltissime trasmissioni in diretta. Noi apriamo un po' la pista, visto che ci sono ancora in corso le Olimpiadi, o meglio le Paralimpiadi, che termineranno fra qualche giorno, ma che sono appunto ancora in corso e che hanno a che vedere, hanno avuto a che vedere, così come quelle precedenti, con Ro Fiera Milano. Ma qui siamo per Fa la cosa giusta 2026. Molti di coloro che sono all'ascolto e molte di coloro che sono all'ascolto sanno bene di che cosa si tratta, sono visitatori abituali, è la fiera del consumo equo e consapevole, inteso in tutti i suoi modi, si parla di moltissime cose, c'è un vasto programma culturale. Proprio per questo ci è sembrato importante, come ormai facciamo da qualche anno, introdurre il programma culturale fin dal primo momento, fin dalla prima trasmissione, proprio la nostra, in fondo essendo la trasmissione di Cultura Quotidiana è anche il posto giusto. Dunque, il team, diciamo così, di Fa la cosa giusta è molto grande, ormai insomma sono tantissimi che si occupano delle molte sezioni, perché se andate sul sito le scoprite, capite come sono organizzate, in quale modo appunto trovate le cose, e anche se venite qui trovate gli stand. Però anche l'anno scorso è venuta a trovarci Chiara Righi, è ritornata, e quindi eccola qua, che non posso che darti il bentornato. Chiara, ciao, grazie di esserti ritagliata uno spazio per raccontarci il programma culturale.
Grazie mille a te, grazie a tutti coloro che ci ascoltano. Per me fare questo momento insieme a voi il venerdì mattina è aprire la fiera ufficialmente. Se non fossi ospite di Radio Popolare probabilmente mi turberebbe un po'.
Diciamo che è apotropaico fare molto l'intervista a Radio Popolare in apertura, poi dopo vai,
poi,
insomma,
poi,
affronti,
poi vado.
Esatto. Lo fanno anche i legnanesi, ti sembrerà incredibile.
Davvero?
Antonio Provasio,
vedi,
fa sempre
un'intervista
all'inizio dei loro 2 o 3 mesi di repliche, diciamo così, perché dicono che gli porta bene. Insomma, sono parecchi quelli che fanno.
Fantastico.
Comunque grazie di essere qui, e grazie insomma del fatto che siamo qui anche noi, perché lo ricordo e poi ti lascio ovviamente lo spazio per raccontarci tutto. Vi ricordo che noi siamo qui nello stand con tutto il merchandising del nostro 50esimo, le splendide felpe, il catalogo della nostra mostra che era la fabbrica del vapore, in cui siete venuti in tanti, l'avete chiesto, e poi tutte le altre cose, magliette, borse, insomma le cose solite, insomma, che si fanno per il merchandising, ma appunto ci sono quelle dedicate proprio questo anno per noi così importante. Chiara, veniamo a noi. Allora, il programma culturale, ovviamente quasi tutto è cultura a Fa la cosa giusta, perché c'è dietro appunto un pensiero che è anche un pensiero culturale, no? Di filosofico, mi verrebbe da dire. Abbiamo moltissime case editrici, per esempio, no? Che sono presenti e organizzano eventi, poi ci sono eventi di musica, di teatro, anche una mostra fotografica, ci sono tante cose. Da dove partiamo?
Da dove partiamo? Già questa è una domanda complicata. Allora sì, diciamo che Fa la cosa giusta in generale vuole essere un progetto culturale, quindi attraverso gli incontri, adesso poi magari vi racconto qualcosa più nello specifico, ma anche attraverso la proposta delle realtà espositive, nel senso che mettere i cittadini e le cittadine a conoscenza della possibilità di acquistare in modo etico e sostenibile è già di per sé, mi viene da dire, un atto politico, ma sicuramente un atto culturale. Quindi tutta la fiera è, lo dico un po' senza presunzione, o forse con un po' di presunzione, è cultura. Quest'anno il programma culturale di Fa la cosa giusta e la fiera in generale ha scelto un filo rosso che quando abbiamo, diciamo, pensato, non potevamo immaginare purtroppo che potesse essere così attuale. Il filo rosso di quest'anno è di quante persone abbiamo bisogno per cambiare il mondo, ma a questo di quante persone abbiamo bisogno può essere legato per fare la pace, per sentirsi meno soli, per sentirsi parte di una comunità. Purtroppo quello che sta accadendo lo rende tragicamente, tragicamente attuale, e gran parte infatti del programma culturale di Fa la cosa giusta sarà dedicato a questi temi, insieme a temi anche chiaramente più leggeri e alla portata di tutti, proprio per avvicinare anche i piccolini e le piccoline a quello che è poi un po' il sociale, il sostenibile, l'ambientale.
Benissimo, e questo in un anno come questo, temo che purtroppo non sarà solo quest'anno, insomma, che affronteremo temi che sono diventati molto velocemente di grande urgenza mondiale, universale direi, e soprattutto alcuni dei temi che si affrontano qui, come può essere la tutela dell'ambiente, che ci sembrava una cosa su cui erano stati ottenuti almeno dei risultati, se non in termini pratici, in termini di consapevolezza. Tutto sembra muovere contro, io continuo ad assistere a interviste e dichiarazioni di certi esponenti politici che affermano che il pensiero verde ha distrutto qualunque possibilità di progresso, eccetera, ma delle follie ottocentesche che non pensavo più di sentire. Quindi immagino che se ne parlerà in diverse circostanze. Facciamo qualche esempio delle sezioni.
Sì, allora le sezioni che sono presenti a Fa la cosa giusta vanno appunto da tutto il mondo dell'infanzia, con delle proposte di laboratori veramente incredibili per tutte le età. C'è il mondo della moda, e anche alla moda noi abbiamo appunto deciso di dedicare alcuni appuntamenti del programma culturale. Domani per esempio ci sarà un appuntamento curato dalla campagna Abiti Puliti, che parla della just fashion, non più fast fashion, insomma, quindi quello che la moda, fast fashion genera a livello ambientale, sociale, del lavoro, quindi, e quale può essere l'alternativa. C'è la sezione per esempio dedicata all'abitare, quindi tutto quello che è bioedilizia, arredamento, e anche in questo caso alla bioedilizia saranno dedicati degli appuntamenti del programma culturale. Turismo sconfinato, certo. Turismo, e quindi
oggi è la giornata in cui si parla tanto di cammini, no?
Sì, oggi per esempio è presentato l'Italia Paese dei Cammini, che è arrivato oramai alla sua nona edizione e che presenta appunto l'analisi dei camminatori. Sappiamo che sempre più persone si mettono in cammino, tra l'altro quest'anno c'è stato anche il fenomeno del film di Checco Zalone, che probabilmente avvicinerà
il Camino de Santiago, prendendolo in giro, però
prendendolo in giro, però appunto Fa la cosa giusta in realtà si può scoprire di più del Camino di Santiago senza prenderlo in giro, quindi anche chi magari è stato incuriosito dal film e vuole avere informazioni su quello che poi in realtà è fare questo tipo di cammino, qua trova davvero di tutto e di più.
Quindi diciamo che i cammini, che sono sempre stati presenti, oggi conoscono, diciamo, una giornata
dedicata, con la presentazione in esclusiva appunto dei dati raccolti in un anno fondamentalmente, e poi anche con i Cammini Award, che è questa cosa un po' simpatica che abbiamo, sono due anni insomma che organizziamo, ovvero un premio ai nuovi cammini o a personaggi appunto emblematici del mondo dei cammini. La mattina del venerdì, da dove ora siamo, è dedicata alle scuole. E Ira, tu vedi, io sono di spalle in questo momento.
Non ne passano in continuazione, ma poi erano molto carini perché arrivando qua stavano facendo merenda, perché più o meno partiamo all'ora della merenda, cioè a metà mattina, e nei camminamenti che portano al padiglione erano tutti seduti, organizzati con le loro merende, con le cose, insomma, cioè devo dire che insomma è un modo anche per ricordarsi che ci sono tanti bambini, sì, insomma, tanti bambini tra l'altro di tutti i tipi che arrivano da tanti paesi,
di tutte le età, di tutti i luoghi. E farei anche un complimento alle insegnanti che hanno portato i propri
invece magari di portarli
all'acquapark, no, sì, questa non è la stagione, però insomma ecco, sì, ci siamo capiti,
sì, sì, sì.
Chiaramente poi, come anticipavo prima, c'è tutta un'area dedicata alla pace, alla cultura e alla partecipazione attiva, che appunto quest'anno è presente sia dal punto di vista espositivo, dal punto di vista culturale e anche con delle mostre, perché come dicevi prima, Ira fa la cosa giusta, ci sono anche delle mostre. Quest'anno abbiamo la fortuna di ospitare la mostra di Chiacchio, Facciamoci Vento, quindi su Gaza, su perché poi adesso è anche strano, perché sembra che poi ci si dimentichi di quello che era il dramma del mese prima, perché purtroppo ne arriva un altro.
Certo.
Quindi insomma cerchiamo di non fare ombra su quelle che sono anche le altre guerre ancora ai noi in corso. E poi quest'anno ci sono alcune novità, sia dal punto di vista culturale, per parlare di argomenti anche un po' più leggeri, ma relativamente, per esempio, l'area Orti, dove ci saranno degli appuntamenti, laboratori, attività dedicate appunto all'orto, che sappiamo essere una grande passione di tante persone. Infatti prima sono passata e non si passava da quello spazio. E poi appunto il tema delle foreste, quindi dell'importanza della certificazione delle foreste, il fatto che le foreste, e io questa cosa l'ho scoperta da poco e non me la immaginavo proprio, e il taglio illegale degli alberi è la seconda voce della criminalità per guadagno.
Certo, sì.
La seconda, la prima è la droga, la seconda è il taglio illegale delle foreste, quindi anche su questo ci sarà. E chiaramente sappiamo che una gestione sbagliata del patrimonio forestale genera dei danni dal punto di vista climatico incredibile, è tutto connesso.
Sì, è tutto connesso e ci sono molti libri che verranno presentati, sì, naturalmente come ogni anno. Vuoi aggiungere qualcosa? Ci sono altre sezioni che ci vuoi segnalare?
Ma allora io
momenti
vi faccio qualche appunto esempio. Vi ho parlato delle foreste,
sì,
vi ho parlato appunto del tema delle guerre ai noi, vi ho detto in realtà già quello che vi volevo dire, stavo guardando i miei appunti, perché vi ho parlato dei cammini di Santiago. Una cosa molto molto carina che succederà domenica è la carovana del pane, ovvero ci sarà un rito di panificazione collettiva per 100 persone che faranno il pane tutti insieme, perché da qui, da fare la cosa giusta, parte appunto la carovana del pane, ovvero un container di panificatori che si alternano, i PAU, partirà da qui e ripercorrerà i luoghi delle Olimpiadi.
Panificatori
urbani.
Urbani uniti, no, panificatori
urbani.
I PAU
sì. Partiranno da qua con il container e ripercorreranno le tappe delle Olimpiadi invernali,
okay,
per raccontare quei territori in un altro modo. Quindi,
lo avevano già fatto per esempio con Scarlattine Teatro, Michele Losi e tutte,
sì,
le associazioni prima delle Olimpiadi,
esatto,
invernali. Insomma, far capire
e qui
che
raccontiamo,
insomma,
i luoghi dopo,
al di là
che
della
cosa
pista
hanno
di Bob,
esatto,
che ha devastato una montagna, ci sono anche altre
cose.
Sono
dei territori, ecco, che hanno anche tanto da raccontare ancora, ecco.
Interessante. Bene, allora, ultima indicazione chiara, come si consulta il sito? Cioè,
quest'anno abbiamo fatto l'upgrade. Quest'anno siamo stati proprio bravi. Sul sito è semplicissimo, quest'anno mi sento di poterlo dire. Nella sezione programma culturale ci sono tutti gli appuntamenti che possono essere selezionati per nome, per luogo in cui si svolgono, quindi le piazze all'interno di Fa la Cosa Giusta, per argomento, per fascia d'età, ma oltre a questo è possibile evidenziarli e salvarli nella propria agenda, quindi si crea un documento, insomma, che può essere
un tuo programma.
Un tuo programma che poi ti viene inviato via PDF, via mail, oppure addirittura su Google Calendar per chi ce l'ha. Quindi molto facile. Nella sezione espositori trovate invece tutto l'elenco degli espositori, è possibile scaricare già la mappa in anticipo, anche se poi comunque la consegneremo qui. E quindi, che dire, aspettiamo tutte e tutti. Tra l'altro ne approfitto anche per dire, parlavi dello stand di Radio Popolare, che quest'anno è bellissimo, è proprio bello bello,
siamo
quindi,
fieri,
quindi complimenti.
Grazie a voi. Grazie Chiara Righi, grazie a Fa la cosa giusta. Allora, come sempre, abbiamo inaugurato le nostre trasmissioni con il programma culturale di Fa la cosa giusta. Chiara adesso è tranquilla perché ci ha detto che insomma è una cosa che ormai è diventata rituale.
Sì.
Quindi basta, insomma, andiamo avanti e cerchiamo insomma di fare il possibile per opporre una resistenza pacifica a quello che sta succedendo. Grazie davvero.
Grazie a voi.
Ciao Chiara.
Ciao, ciao.
Con Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 da Fa la cosa giusta, padiglione 16. Siamo proprio all'ingresso del padiglione, devo dire, vedete tutte le vele fin dall'ingresso del padiglione 16, non potete sbagliare, proseguite e dopo un attimo, dopo due passi, trovate il nostro stand dove ci sono tanti di noi, non solo per fare trasmissioni per tutto il weekend, ma anche con tutto il merchandising dei 50 anni di Radio Popolare. Altri due ospiti ci hanno raggiunto e così sarà per tutta la giornata e anche domani e domenica. In questo caso siamo contenti di parlare di Officine Gutenberg e della Bottega di Mattia insieme a Lorenzo Rai e a Massimiliano Melito. Ciao e benvenuti.
Ciao,
tenete i microfoni vicino alla bocca, se no non vi sente magari, scusami, orizzontale il gelato, perdonami, il gelato per chi, ma lo sapete ascoltatori cos'è il gelato, insomma, non è il gelato. Ecco, allora, benvenuti, grazie davvero. Allora, partiamo da Officine Gutenberg, tra l'altro non è presente per la prima volta, no?
No, è già il terzo anno che
siamo. Terzo mi ricordo, infatti. Raccontiamo un po' qual è il, come dire, il vostro obiettivo, il vostro focus.
Ma allora, noi siamo una cooperativa sociale di Piacenza, di tipo B, perciò con tanti aspetti diversi, oggi siamo qua con la parte trekking e camminate, perché fra le nostre produzioni come casa editrice oltre cooperativa sociale sono anche tante guide, le nostre guide marsupio, sia ovviamente sulla parte piacentina, che è quella che conosciamo di più nelle nostre vallate, ma anche degli excursus fra Lunigiana, Via del Sale, Tiguglio. Perciò oggi noi siamo qua con le nostre guide, i nostri trekking.
Perché oggi dicevamo con Chiara Righi, che ci ha parlato di tutto il programma di Fa la cosa giusta, in particolare di quello culturale, noi parliamo, noi, voi, insomma tutti coloro che sono qua, parlano molto di cammini. Officine Gutenberg fa un lavoro particolare sui trekking, no? Avete una vostra filosofia che vogliamo riassumere.
Allora, intanto noi dobbiamo sempre ringraziare i nostri camminatori, perché tutti i trekking che noi proponiamo nelle nostre vallate, ma anche Via degli Dei, Tiguglio, Lunigiana e Via del Sale, Piacentina, sono camminati dai nostri camminatori, che sono Paolo Menzani e Achille Menzani. Perciò loro ovviamente non
parenti?
Assolutamente sì. Infatti noi siamo pieni di loro familiari.
Sì. Ah, c'è proprio tutta la famiglia.
Sì, c'è tutta la famiglia all'interno della cooperativa quasi. E loro li camminano. Perciò loro, i vari trekking che facciamo dalle nostre vallate, Val Nure, Val Trebbia, Val Tidone, Val Darda, sono camminate da loro e perciò loro le conoscono e sono proprio studiate in questo modo le nostre guide, ossia con delle segnalazioni molto precise sui bivi dove c'è un canale da evitare, un albero da saltare, sono tutti fatti passo dopo passo per rendere il cammino agevole per tutti.
Benissimo, come avete scelto nel tempo i cammini?
Noi ci siamo basati ovviamente su un discorso di sentieri CAI che sono tracciati e riconoscibili in tutta Italia e i nostri due camminatori li conoscono bene. E poi ci abbiamo incominciato a spostarci seguendo un attimino le vallate, perciò abbiamo dato priorità prima a quella che è un po' più la conosciuta, che è la Val Trebbia, sia come la parte bassa sia la parte media.
Val Trebbia, il fiume dove si fa... come dire, l'idromassaggio naturale, mi ricordo.
Insomma, a Bobbio lo conoscono in molti.
A Rivalta andavo io, diciamo. Rivalta, scusami.
Certo, c'è il castello di Rivalta e noi ci camminiamo vicino con la bassa Val Trebbia e poi abbiamo incominciato ad esplorare le altre. Perciò la Val Nure con tre guide diverse, la Val d'Arda è recentissima dell'anno scorso e il sentiero del Tidone. Che
vicino a Fiorenzuola, no? Io suppongo.
Esatto, cioè, la parte più estrema, più vicino a Parma della nostra
provincia. Ok, ok. Quindi l'ultima cosa, e poi torneremo per dare le indicazioni dei vostri incontri nel corso di questi giorni, l'ultima domanda è: possono partecipare tutti? Ci sono cammini per alcuni declinati a seconda dello, come dire, dello stato di forma fisica?
Allora, noi nelle nostre guide segnaliamo quelle che sono più adatte alle famiglie o quelle più impegnative. Ovviamente ce ne abbiamo alcune, ad esempio l'Alta Val Trebbia, che quella va più in alto, perciò con pendisco, scesi, insomma è sicuramente più consigliabile a camminatori più esperti, però di norma sono tutte camminate studiate per essere affrontate in sicurezza praticamente da tutti.
Le guide sono ovviamente anche un oggetto che uno
certamente
poi si tiene, tramanda e condivide, insomma.
Esatto,
oppure
sì sono un oggetto, sono dei librettini spiralati e la caratteristica è che vengono fatti dai nostri colleghi di officine della parte, diciamo, del cuore della nostra cooperativa, cioè essere di tipo B, perciò con i serramenti lavorativi, e sono direttamente loro che hanno il materiale stampato e che lo rilegano, lo fanno.
Spiega bene il concetto che hai espresso prima, che cosa significa
per questi inserimenti per i nostri ragazzi, perché noi lavoriamo, abbiamo tanti ragazzi, tanti colleghi, sono colleghi che lavorano con noi e loro si occupano prettamente di questa parte, gli arrivano la parte stampata, tagliata, e loro sono materialmente che rilegano in via Giordano Bruno a Piacenza.
Ecco perché Officine Gutenberg, quindi
esatto.
Abbiamo chiuso il cerchio. Allora invece Massimiliano Melito, noi parliamo di La Bottega di Mattia, ma so che è la prima cosa che mi hanno detto, poveri ma belli, Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, è che so che farete, ci sarà un'iniziativa che coinvolge il loro programma, giusto? No, va bene, allora ve lo racconteranno loro più tardi. Raccontiamo che cos'è La Bottega di Mattia.
La Bottega di Mattia è un progetto, chiamiamolo così, che è nato ormai 13 anni fa, quando è nato il mio primo figlio.
Devi parlare un pochino più vicino al microfono.
Il mio primo figlio, Mattia, mio e di Elisa. Perché
sì,
La Bottega di Mattia fondamentalmente siamo io ed Elisa. E quando siamo diventati genitori abbiamo cercato di dare qualcosa di diverso al nostro Mattia, poi in seguito anche Miranda, che è la nostra seconda figlia. Quindi abbiamo iniziato a costruire.
Quindi ci sarà una bottega di Miranda o la bottega diventerà di Mattia e Miranda?
Ce lo rinfaccia continuamente.
Anch'io, se fossi Miranda,
adesso
ve lo rinfaccerei.
Da preadolescente è spesso argomento di lite. E praticamente ci siamo posti un attimino il problema di dare qualcosa di diverso rispetto al giocattolo di plastica con le lucine che si trova normalmente, e abbiamo iniziato a costruire dei giocattolini per Mattia, insomma cose un po' più pratiche. Da lì amici, conoscenti hanno iniziato a chiederci se potevamo farli anche per loro, quindi abbiamo fatto un po' gli hobbisti per un po', poi quando è diventato invece una cosa che ci portava a lavorare di notte, il sabato e la domenica, abbiamo deciso appunto di farle
farne
diventare
un'attività.
Il nostro lavoro, sì. E abbiamo unito la falegnameria, che è un po' la mia parte, con Elisa ha fatto arte terapia, quindi abbiamo deciso poi di portare la falegnameria anche nelle scuole, quindi facciamo laboratori di falegnameria con i bambini come qui nel nostro stand appunto fa la cosa giusta.
Infatti poi chiederò anche a te quali sono poi gli appuntamenti nel corso di questi tre giorni, ma qual è stato il primo giocattolo che avete fabbricato per Mattia, te lo ricordi?
Il primo giocattolo è stato un cavallo a dondolo in legno come quelli
capperi,
di una
cioè
volta.
Proprio una cosina da niente.
Sì, è stata la prima cosa che abbiamo fatto e dopo tante piccole cose per la manualità sostanzialmente, per da animaletti da impugnare, mordicchiare in legno naturale, a bulloni da avvitare,
sì,
chiodi,
sì, cose
da martellare,
per sviluppare, sì, varie, insomma, varie competenze dei bambini,
esatto,
diciamo così, che possono essere strettamente legate appunto alla tattilità, insomma, oppure anche allo sviluppo cognitivo. Beh, immagino che appunto la vostra liaison, che non è soltanto un matrimonio d'amore ma anche una collaborazione di lavoro, sia azzeccata, perché se tu fai le cose e lei pensa che cosa possono servire in termini appunto di arte e terapia,
sì, insomma, diciamo che abbiamo, cioè, lavoriamo a stretto contatto e molto collaborativamente, nel senso che appunto io sono un po' più pratico, le idee ci vengono insieme o magari Elisa ha l'idea, io cerco di realizzarla.
Ci sono altri che adesso lavorano con voi?
No, in realtà siamo...
Siete sempre voi due? Sì. Ok, fate tutto,
sì,
voi.
Praticamente sì.
Beh, insomma, davvero una bella storia, devo dire, e magari riuscirete a costringere Miranda, se nominerete la bottega di Mattia Miranda, a fare le cose insieme a voi. No, stavo scherzando. Adesso, raccontaci che cosa farete a Fa la Cosa Giusta.
Allora, a Fa la Cosa Giusta abbiamo uno spazio che allestiamo ormai da 5 anni, in questo momento, e abbiamo allestito una falegnameria per bambini, quindi abbiamo portato tavoli, attrezzi, quindi chiodi e martelli, colla. Ogni bambino ha una sua postazione e ci leghiamo da sempre, anche nei nostri laboratori e nelle scuole, a un albo illustrato per bambini come introduzione al nostro laboratorio. Quest'anno sarà Vita da Farfalla, che appunto è edito da Terre di Mezzo, per cui abbiamo creato questo spazio, un po' questo ambiente con dei fiori per ricollegarci alla farfalla.
Sì.
E i laboratori di quest'anno saranno appunto legati a questo splendido animale, e abbiamo anche un percorso esperienziale legato soprattutto alla vita della farfalla monarca, che è quella narrata nel libro, che compie questa migrazione molto
lunghissima,
particolare, lunghissima, fatta di piccoli passi che ogni generazione di farfalla porta avanti.
Sì, è una migrazione intergenerazionale.
Sì,
no?
Esatto.
Sì.
E quindi abbiamo pensato di creare questo spazio dove ogni bambino può disegnare o scrivere un suo pensiero su una piccola farfalla, e per creare un'opera collettiva, in modo che ognuno di noi porti un pezzettino di queste giornate che passeremo qua, e saranno poi tutte appese nel nostro stand, ci sarà una farfalla grande appese lì.
Allora, come si fa eventualmente a prenotarsi per partecipare?
I laboratori vengono, la prenotazione viene presa qui a Fa la Cosa Giusta.
Ok, si viene, sì, e ci si manifesta.
Si prenota, esatto.
Dove siete esattamente?
Al padiglione 16, lo stand B38.
Perfetto, allora, la bottega di Mattia e di Miranda, grazie davvero Massimiliano, e invece ritorno brevemente da Lorenzo Rai per Officine Gutenberg, in questo caso ti chiedo cosa organizzate qui.
Ma noi quest'anno abbiamo portato una novità che avevamo già un attimino lanciato l'anno scorso, che è il cammino del Tiguglio insieme a Bio Tiguglio, Tiguglio Trekking, e abbiamo lanciato da pochissimo, abbiamo appena concluso, di fare anche la versione in inglese. C'era stata richiesta direttamente da loro perché la portavano in Germania a un'esposizione B2B la settimana scorsa. Allora siamo riusciti appunto con i nostri ragazzi, i nostri colleghi, a buttarne in stampa giusto un po' di copie, giusto per portarla qua, anche perché per noi è anche un'innovazione questa qua, arrivare anche in un'altra lingua parlando del territorio.
Perché ci sono tanti camminatori stranieri?
Ce ne sono molti, loro ce ne segnalano tanti, soprattutto da questo periodo arrivare fino a ottobre inoltrato.
Cioè, per cui bisogna preparare le guide anche per loro e attrezzarsi anche per loro. Quindi praticamente
sì,
dall'Emilia Romagna state diventando, come dire, no? Non diciamo globali, perché
no,
è un aggettivo che non si confà
no,
tanto
no.
dove ci troviamo, però si potrebbe dire universali, cioè nel senso che si può, attraverso l'esperanto moderno, che è l'inglese, che ci piaccia o no, si arriva magari a coinvolgere, certo, una serie di persone che sennò camminerebbero magari da sole senza sapere certo, che esistono dei cammini di questo tipo.
Esatto, a poi unire esperienze diverse che poi quando ci si conosce si vede che ci sia sempre qualcosa in comune.
Guarda, cioè sarebbe tanto bello che, vabbè, niente, che questo pensiero lo si facesse anche in altre sedi. Comunque, grazie a entrambi, lavori bellissimi. Dunque, lo ricordiamo, ricorda anche tu lo stand?
Stand di 12, padiglione 16.
Grazie Massimiliano, grazie Lorenzo, buon lavoro, a
grazie
presto.
A Ciao. Ciao.
Noi andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo di nuovo da fare la cosa giusta. Tornati in diretta da Fa la cosa giusta, siamo qui al padiglione 16, allo stand di Radio Popolare, che è proprio l'ingresso del padiglione 16, veniteci a trovare, c'è tutto il merchandising dei 50 anni, c'è anche il catalogo della mostra dei 50 anni di Radio Popolare, da molti di voi fortemente voluto, ce ne sono ancora un po', ma sbrigatevi perché non ce ne sono tantissimi. E diamo il benvenuto ad altri due ospiti che rappresentano altre due realtà che sono presenti qui a Fa la cosa giusta. Allora, Leila Milano, non si chiama Leila.
Sono Bianca.
Allora, Bianca come? Aspetta, così
Bianca
me lo segno.
Frasso.
Bianca Frasso, che già è un nome che dà l'idea, come dire, di qualcosa di naturale, di agreste e così via. Ti sei accorta?
No, però non ci ho mai pensato. Però
Mira
mi piace
Rubini
pensare.
Sembra un nome finto. Bianca Frasso sembra, cioè, no, insomma, sì, oppure, ma credo che Frasso voglia dire qualcosa. Comunque, non perdiamo minuti importanti. E poi invece per la rivista Africa abbiamo
Marco Trovato,
che è stato ospite nostro tante volte. La rivista Africa, ogni volta che veniamo a fare la cosa giusta, è fra i nostri ospiti, perché ci siamo molto legati anche in memoria di Raffaele Masto, insomma, che con Africa, insomma, ha avuto tanti rapporti e collaborazioni. Allora, partiamo da Bianca. Io devo fare un mea culpa, perché visto che facciamo tante cose, il Disma di corsa ieri mi ha detto chiedi all'ospite che verrà di raccontarti che cosa abbiamo organizzato con loro, di anticiparlo, poi dopo ne riparleremo in trasmissione e così via. Non era la bottega di Mattia e il povero Massimiliano si è trovato spiazzato, eri tu Bianca che
sì,
mi dovevi
eravamo
dire,
ecco, noi.
Per cui scusate ascoltatori e ascoltatrici, si tratta in realtà di Leila Milano,
che è una biblioteca degli oggetti,
ecco, che mi aveva subito incuriosito, devo dire, e ha incuriosito anche i miei colleghi, quindi questo fatto automaticamente significa che ci sono delle cose che a Radio Popolare ci piace raccontare. Cosa vuol dire una bottega degli oggetti oppure una biblioteca degli oggetti?
Biblioteca degli oggetti è esattamente, funziona esattamente come una biblioteca dei libri, solo che al posto dei libri vengono dati in prestito gratuito degli oggetti. Ogni persona che vuole aderire al progetto, entrare in questo circolo di scambio, mette in prestito almeno un oggetto e in questo modo può prendere in prestito dal nostro catalogo tutto quello che trova. Quindi in qualche modo si va a costruire proprio un patrimonio comune di oggetti.
Che possono essere presi in prestito all'occorrenza in maniera da non dover comprare, ricomprare, buttare, ricomprare un sacco di roba. Cioè è proprio un'idea che ovviamente è estremamente circolare, no?
È estremamente circolare, è semplice, è qualcosa che magari i nostri nonni già facevano, no? Nelle corti, quel
sì,
scambio di vicinato, prestami questa
eccetera,
cosa,
sì.
E che di cui abbiamo totalmente perso l'abitudine, per cui la sfida un pochino che lanciamo è proprio andare a ritrovare questa abitudine al fidarsi degli altri, di fatto. È un sistema innovativo che è basato su rapporti di fiducia.
Avete una sede?
Siamo ospitati da 4 luoghi, siamo nel quartiere di Dergano a Milano e siamo da Scamamù, che è una libreria di quartiere, Magma, che è un hub di comunità, il birrificio La Ribalta e Alveare Culturale Studio, che è uno spazio d'arte. Ognuno di questi spazi ci presta un piccolo muro dove noi esponiamo gli oggetti che sono in catalogo. In realtà però poi le persone possono visionare il catalogo online, prenotarlo e venire a prendere l'oggetto in uno dei 4 spazi dove
l'oggetto
si trova.
Cosa devono cercare online?
leilamilano.com, è molto semplice.
E come funziona? Dimmi esattamente, io ho bisogno di, per esempio, cosa c'è in
catalogo? Io ho bisogno di una tenda da campeggio perché devo fare una vacanza, ovviamente non mi compro una tenda da campeggio perché non ho lo spazio in casa per conservarla, vado in campeggio 2 volte all'anno e quindi non ha senso comprarla. Non so se il campeggio mi piace la
vado
prima volta
vado in campeggio
che
e mi separo da quello con cui vado in campeggio
anche,
perché ci ho litigato per tutta la vacanza
anche.
Quindi la tenda non mi serve più.
Ecco, vado sul sito di Leila Milano, scorro il catalogo degli oggetti di Leila Milano, prenoto, anzi in realtà prima ancora vado in uno degli spazi, mi iscrivo al servizio, faccio una tessera annuale che a Leila Milano ha un costo di 20 euro e dura 365 giorni, da quel momento porto un oggetto, ho accesso al catalogo e posso prendere in prestito tutto
quindi
quello che
io
voglio.
Porto quindi. E posso e
porto
mi iscrivo.
Porto e posso e
questo,
mi iscrivo.
Così funziona.
Esattamente.
Molto chiaro. Cosa fate qui a fare la cosa giusta? Che cosa farete?
Facciamo un mucchio di cose.
Tra cui
2 incontri, uno con il fondatore di Leila Bologna, che è la prima biblioteca degli oggetti nata in Italia nel 2016, e Guido De Togni, esperto di beni comuni, che sarà domani alle 3, e invece domenica faremo uno dei nostri appuntamenti dell'Università degli Oggetti sulla sedia.
Dove siete qui?
Nel padiglione C13-C15.
Padiglione
20, stand C13-C15. Esatto.
Padiglione, perché sono 2 padiglioni sì. Che interessano fare la cosa giusta. Padiglione 20, dunque. Benissimo. E con noi che cosa fate? Con Alone e Disma?
La stiamo ancora un po' studiando, però con loro faremo proprio uno degli incontri della nostra Università degli Oggetti, che è un ciclo di conferenze che teniamo, che sono delle conferenze completamente atipiche, sulla console da DJ. Quindi stiamo immaginando una diretta dalla ribalta, dal birrificio alla ribalta, dove inviteremo le persone a portare degli oggetti da mettere in prestito alla biblioteca degli oggetti, e insieme ad Ismaelone scopriremo le storie che sono dietro a questi oggetti.
Questo quando?
A maggio, stiamo ancora identificando la data esatta.
Bene, allora ci saremo certamente, anche perché la ribalta ci piace molto.
Anche a noi.
Grazie davvero. Adesso poi torneremo a ricordare di che cosa abbiamo parlato. Eccoci invece ad Africa. La rivista Africa è molto nota, credo, a coloro che ci ascoltano sempre. Spieghiamola a chi non ne ha mai sentito parlare, perché spesso ci capitano ascoltatori anche dall'estero che magari scoprono cose che per noi sono davvero molto consuete e a cui siamo molto affezionati. Marco.
Beh, la rivista Africa è una rivista che ha l'ambizione di raccontare questo continente in maniera diversa da quanto non usino fare i grandi media. È una rivista diffusa su abbonamento postale, può essere ricevuta in forma cartacea o digitale, e racconta come e quanto questo continente stia cambiando in ogni aspetto, diciamo, della sua vita politica, economica, sociale. Abbiamo l'impressione che il continente africano sia inerte, fermo, un po' imbrigliato a problemi che vediamo comparire periodicamente. In realtà è un continente dinamico, in pieno movimento, con una popolazione giovane, il 70% degli africani ha meno di 25 anni. È un continente che vuole essere protagonista dei tempi che viviamo, e cerchiamo di restituire tra luci, ombre, contraddizioni, la complessità e la bellezza del continente africano.
Impresa, insomma, non di piccola portata. Da quanto tempo esiste Africa, ricordiamolo?
Beh, la rivista nasce più di 100 anni fa, quindi ha più di un secolo di vita. Nasce come rivista missionaria, ma da 10 anni a questa parte è una rivista che sta sul mercato, un editore laico, nel senso che è una società che è composta degli stessi giornalisti che la realizzano, e si sostiene solo esclusivamente attraverso i suoi abbonamenti, per cui abbiamo decine di migliaia di lettori che sono appassionati d'Africa e che cercano un'informazione diversa su questo continente.
Che cosa farete qui a Fa la Cosa Giusta?
Abbiamo anzitutto uno stand dove ci si può abbonare, dove abbiamo dei gadget, abbiamo
dove
libri.
Siete?
Siamo sempre qui al padiglione 16, F92. Abbiamo il libro di Raffaele Masto. Ospitiamo una mostra sul Delta del Niger, che è un habitat, è un ambiente complesso, molto bello, ma anche molto problematico. E di questo, diciamo, dei problemi che attanagliano questo ambiente parleremo in particolare domenica alle 15 con un incontro dal titolo Le cicatrici del petrolio in Nigeria, con uno degli autori di questa mostra, che è Lorenzo Bagnoli, che è un Antonio Tricarico, e sarò il sottoscritto a moderare questo incontro. Sempre domenica, ma alle 15, parleremo di ciclismo africano con Marco Pastonesi, autore di Strade Nere, libro edito da Ediciclo, che racconta vicende, epopee e soprattutto storie umane attorno, diciamo, al mondo della bicicletta in Africa. Per concludere, oggi alle 15 ci sarà un incontro che è organizzato da Emergency, che vi vedrà, diciamo, tra i relatori, che sarà moderato da Sara Milanese, dedicato al Sudan.
Perfetto, allora sono tanti ovviamente i lavoratori, le lavoratrici, le voci di Radio Popolare che partecipano in varie maniera, oltre che con le trasmissioni o la presenza qui al nostro stand a Fa la Cosa Giusta. Ci fa molto piacere che ci sia qualcuno di noi nello stand della rivista Africa, che ci è da sempre, insomma, vicina. Quindi, che dire, venite a trovare sia Leila Milano, e ringrazio Bianca Frasso.
Grazie,
sia lo stand della rivista Africa, magari proprio per assistere a alcuni di questi incontri, con Marco Trovato, che ringrazio sempre, insomma, ci conosce bene lui come noi conosciamo bene la rivista. Quindi grazie e buon lavoro a entrambi.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
A risentirci.
A risentirci, grazie.
かれて花が散る雨に濡れても花。
Ed ecco, insomma, con l'inconfondibile sigla della rubrica del venerdì che chiude la settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, oggi in onda come tutte o quasi tutte le trasmissioni della giornata e anche quelle di domani e dopodomani, da Fa la cosa giusta, padiglione 16 della fiera di Rho, facile, porta sud, e ci trovate immediatamente, siamo proprio all'ingresso del padiglione. Ricordo, venite, ci sono tanti di noi qui allo stand, possiamo fermarci a parlare con voi, ma potete anche trovare cose che ci continuate a chiedere, felpe, il merchandising di Radio Popolare e soprattutto il catalogo della nostra mostra 50 e 50 che a un certo punto finirà, quindi se lo volete bisogna che veniate qui. Vedo Antonio Serra che come sempre è presente anche quest'anno a Fa la cosa giusta con tre libri,
beh sì, in realtà molti di più,
tre in rappresentanza, diciamo. Allora presenta tu i nostri ospiti che sono presenti qui e che credo questo pomeriggio siano protagonisti di un incontro.
Pomeriggio alle 15:30 allo spazio Wow! Punto esclamativo. Okay. Quindi abbiamo qui Silvia Vecchini e Antonio Vincenti in arte su Alzo.
Okay. Buongiorno.
Sono qui, parleremo per ultimo dell'incontro di questo pomeriggio, cioè di quello che farete poi. Parliamo prima del vostro lavoro. Io qui ho tre libri dei tanti che avete prodotto, libri devo dire bellissimi e super emozionanti. Mi faccio un riassuntino di quello che secondo me c'è in questi libri. I vostri personaggi sono tutti personaggi molto giovani, dei ragazzi, quindi sono libri che teoricamente dovrebbero leggere i giovani, diciamo. Dico teoricamente perché leggere è una sfida ormai impossibile, diciamo, però magari ci riusciamo. E sono tutti ragazzi che hanno subito un trauma, è successo qualcosa nelle loro vite che gliele ha cambiate in maniera radicale in giovane età, diciamo, no? E ci raccontano di come affrontare questo trauma in maniera non, secondo me, senza fare sconti, cioè non banale, non ingenua, diciamo, ma nello stesso tempo anche non drammatica, cioè non, sapete, più grande, larger than life, no? Quelle cose che da cinema, diciamo, ecco, tutto molto in una scala piccola, nella scala delle emozioni umane che possiamo condividere in una scuola, in una famiglia, nelle situazioni quotidiane e così via, eccetera. Concordate con questo riassuntino oppure no? Silvia?
Sì, sì, anzi, insomma, ti ringrazio perché è proprio uno degli aspetti che ci piace esplorare, cioè la vita dei ragazzi e delle ragazze di oggi, che può essere sì, segnata già da qualcosa. Sempre di più abbiamo visto, noi insomma incontriamo tanti lettori a scuola, fuori dalla scuola, nei festival, nelle biblioteche, in tante situazioni, in laboratori di scrittura, di disegno, insomma abbiamo visto che sempre di più l'età dell'adolescenza è un momento in cui sono impegnati a ricominciare, a ripartire, come se già ci fosse stato qualcosa che non è andato, insomma,
sì, nel modo giusto.
Nel modo giusto. Però non ci piace nemmeno esibire, non so, il dolore oppure soffermarci in un modo, insomma, che non ci sembra adatto, insistito, no? I nostri modi, insomma, di raccontare, il mio delle parole e del disegno da parte di Sualzo è sempre un suggerire, no? Un suggerire in modo che possano poi entrare anche altre storie, spesso fortunatamente molto più piccole, dove non è successo niente di gravissimo, ma quanto basta per far percepire che crescere può essere difficile.
Esatto, che può essere una sfida, ma che va affrontata.
Certo.
Come ti voglio citare un aneddoto per quello che ha detto Silvia, per il modo che abbiamo. Uno di quei libri si chiama La zona rossa e parla del terremoto, è uscito anche negli Stati Uniti. Quando è uscito c'è stata una recensione molto positiva, che però era stupita dicendo: avete raccontato il terremoto in maniera così emozionante senza far vedere corpi sepolti, edifici che crollano. Erano stupiti di questa soluzione.
È un modo diverso di affrontare la cosa, no? Tutto rivolto verso i sentimenti dei personaggi, le difficoltà che devono affrontare a superare il diversi problemi, no? Qui abbiamo il suicidio di un genitore, un terremoto, una ferita di, complessa di varia natura, non solo fisica, sì, che comportano un cambiamento appunto importante nella vita dei protagonisti. Poi citeremo comunque anche i titoli dei libri. Prima vi ho fatto una domanda a Silvia che mi ha dato una risposta molto soddisfacente per me, ed era come lavorate, perché da professionista, no? Qui io non vedo una persona che scrive e uno che disegna, ma vedo un continuo tiraspingi, diciamo, no? di come diventare, sì, di come tirar fuori la pagina ed emozionare senza esagerare, appunto.
Diciamo, no? Abbiamo girato a nostro favore il dato biografico, essendo sposati, condividendo il tavolo, vedi, di lavoro.
Questo, ammetto che noi, mancava un pezzo.
Noi lavoriamo. È la seconda coppia qui a fare la cosa giusta, che lavora insieme, senza litigare.
Mettiamo a dura prova ogni giorno il nostro matrimonio.
Ah, ecco.
No, ora che lo so, senza litigare mi sembra complicato, vedendo
però,
le storie.
Avendo questa corta distanza proprio fisica di lavoro, il nostro è un lavoro che è continuo, andi rivieni. E noi, scherzando, diciamo, siamo un autore bicefalo in realtà.
Beh, ottimo, mi sembra una definizione corretta. Molto bene. Però dicevi appunto che ti sembra, sì, che una sceneggiatura vera, come dire,
raffreddi troppo la storia, insomma, che sto cercando di raccontare, anche perché quando inizio a pensare una storia, quando la scrivo, in realtà io parto da una domanda, non ho una risposta, non so esattamente come si scioglierà questo nodo sul quale sto lavorando, e anche i miei personaggi non conosco fino in fondo la loro evoluzione, quindi sistemarla in una sceneggiatura pura, per me che non vengo dal fumetto, dicevo, raffredda tutto troppo presto. Allora mi piace invece passare questo materiale, che per me in quel momento è abbastanza incandescente, a suo alzo, che essendo un autore completo anche per sé, scrive e disegna anche le sue storie, so che può, insomma, fare
la famosa patata bollente,
una regia.
Però è anche vero che lei è molto cara, non l'ha detto, che io mi annoio se mi danno una sceneggiatura completa, e quindi lei questa cosa qui rinuncia anche a una sua parte per far sì che io possa intervenire.
Devo dire che da persona che, ahimè, i fumetti li fa, e li fa chiaramente in una dimensione del tutto diversa dalla vostra, questo è molto evidente leggendo questi libri, no? Perché invece io sono costretto dal mio mestiere a una sceneggiatura completa, a un raffreddamento totale, addirittura, dati i tempi di lavorazione, a volte a dimenticarmi del tutto cosa ho scritto quando arrivano le pagine, e quindi diventa molto complicato mantenere il filo, no? Il filo, chiamiamolo emotivo, la ragione per cui si è scritta quella storia, diciamo, no? C'è il rischio che dopo un po' dici: scusa, ma perché l'avevo fatto? No? E quando le rileggi dopo anni, quelle, diciamo, classiche d'avventura, proprio te lo chiedi, dici: ma perché ho fatto questa cosa? Ma invece voi non avrete questo problema, spero.
Ne abbiamo altri, rifacciamo molto, ecco, ci concediamo molto il rifacimento delle cose.
Ora invece andiamo ad affrontare la giornata di oggi. Voi siete qui trafelati, poverine, vi siete arrivati dalla stazione, vi siete dovuti affrontare tutta la strada fin qua, e quindi, questo me lo sono scritto, ore 15:30 all'interno degli incontri organizzati da Terre di Mezzo Editore, nello spazio Wow! Punto esclamativo, voi parlate di "I fumetti possono dire tutto". Ok, dire tra parentesi, perché uno dei libri che abbiamo qui, le parole sono tutto, appunto. Sì, no? Sì. Ecco. E quindi, cosa pensate di fare? Cosa farete in questo incontro?
Allora, abbiamo pensato di fare un po' il punto su questi lavori che abbiamo scritto e disegnato per l'edizione Il Castoro, e anche questo non era una cosa che ci siamo studiati a tavolino, ma fumetto dopo fumetto ci siamo resi conto che ci siamo presi un po', diciamo, una parte, una responsabilità, che è quella di in qualche modo traghettare il fumetto, che fino a poco tempo fa nella scuola era considerato una lettura
di contrabbando,
una lettura di serie B, una lettura solo di intrattenimento, insomma.
Sì. Io ho un'età per cui me lo ricordo molto bene che cos'era prima.
Esatto.
Ti dico sempre, ecco, che ho vissuto l'esperienza di passare dai fumetti sotto il banco ai fumetti sopra il banco.
Bravissimo.
Questa è una cosa.
Bravo, perfetto. Epocale.
E così, dicevo, abbiamo fatto, insomma, un pochino la nostra parte nel portare i fumetti a scuola, perché abbiamo anche, appunto, proposto dei temi complessi, dei temi complessi, dei temi anche che potevano essere difficili, forti, ma che erano secondo noi importanti, portandoli appunto con una narrazione disegnata che chiede ai lettori di entrare, di interpretare e di riempire gli spazi che lasciamo.
Molto vero, tra l'altro una delle bellezze qui è che i disegni di Sualzo sono apparentemente semplici, questo lo dico da uno che ne ha viste tante, e però hanno questo pregio di saper caratterizzare in maniera, come dire, precisa i personaggi. Non ci abbiamo mai il dubbio su chi è che parla, diciamo, chi è che è al centro della scena e così via, eccetera. E questo è chiaramente una delle difficoltà del fumetto, da un lato, perché il rischio è sempre quello di avere delle facce un po' tutte uguali, diciamo,
sì, no? Sì.
Ecco. E invece nello stesso tempo qui c'è proprio la capacità di guidarci nella direzione corretta.
La scelta è anche quella di appunto farli proprio recitare in modo che in molte tavole non ci sia poi bisogno di delle parole.
Un sacco di tavole mute ed è un risultato eccezionale.
È
bravissimo.
È il nostro pallino avere il codice fumetto al massimo della sua potenzialità. Poi se ci riusciamo non lo so. Però
è vero, infatti mi sono piaciuti proprio tanto. Bravi, ma sono a fumetti.
Ecco, grazie, è un grande complimento.
Allora, è uno dei bei complimenti.
Ricordiamo che l'incontro è questo pomeriggio alle 15.30 allo spazio Wow, qui a Terra di Mezzo, allo stand. Non lo so se è lo stand 16 lo spazio Wow, chi lo sa, questo lo vedremo.
Lo scopriremo.
Abbiamo parlato di tante cose, ma cito almeno i titoli di questi libri. Abbiamo appunto il libro La Zona Rossa, che è dedicato appunto al terremoto, 21 giorni alla fine del mondo, che è dedicato, diciamo, alla fine del proprio mondo.
Esatto.
Diciamo.
E anche questioni di salute mentale che spesso sono sempre un po' lasciate da parte nelle
storie. E poi Le parole possono tutto, che invece è un libro veramente complesso, che vi lascio tutto da scoprire, diciamo. Però so che avete in lavorazione un altro volume che uscirà proprio alla fine del mese. Questo avete due secondi per dirlo.
Del buio non ho paura,
titolo che la dice già lunga. Grazie, siamo a posto.
Grazie, grazie a voi.
Ringraziamo allora i nostri due ospiti,
Silvia Vecchini e
Sualzo. E ricordiamo l'incontro di questo pomeriggio, come diceva Antonio. Ringrazio Zacca alla tecnica e anche Giulio Ambrosio, che è già qui con noi. Vi ricordo che oggi vanno in onda tante trasmissioni dallo stand di Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta. Fra poco Considera l'Armadillo, poi Musica Leggerissima, poi Volume, Vieni con me e Poveri ma Belli. Ci siamo anche sabato e domenica con tante trasmissioni. Andate sul sito e scoprite tutto quanto, ma soprattutto scoprite dove siamo, venite a trovarci, non è difficile, a Fiera Romilano, padiglione 16, Fa la Cosa Giusta, a Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci, ciao!